Capitolo sedicesimo. Sergei Ivanovich, esperto in dialettica, senza obiettare, portò immediatamente la conversazione su di un altro campo. «Ma se tu vuoi conoscere lo spirito del popolo in maniera matematica, allora si intende ottenere ciò è molto difficile. E il suffragio non è introdotto da noi e non può essere introdotto, perché non esprime la volontà del popolo. Ma per questo ci sono altre vie. Si sente nell'aria, si sente nel cuore». Non parlo poi di quelle correnti sottomarine che si sono mosse nel mare stagnante del popolo e che sono chiare per qualsiasi persona che non abbia prevenzioni. Guarda la società in senso stretto. Tutti i più svariati partiti del mondo dell'intelligenza, tanto ostili prima, si sono fusi in una sola cosa. Ogni dissenso è finito. Tutti gli organi pubblici dicono sempre la stessa cosa. Tutti hanno sentito la forza naturale che li ha afferrati e li porta in una stessa direzione. «Ma sono i giornali che dicono tutti la stessa cosa», disse il principe. «È vero, tutti la stessa cosa, proprio come ranocchie prima del temporale. E proprio per causa loro non si può sentir nulla». «Ranocchie o non ranocchie, io giornali non ne pubblico e non li voglio difendere, ma parlo dell'unità di pensiero nel mondo dell'intelligenza», disse Sergei Ivanovich, rivolto al fratello. Lievin voleva rispondere, ma il vecchio principe lo interruppe. «Via!» «Su questa unità di pensiero si può dire ancora un'altra cosa», disse il principe. «Ecco, io ho un genero, Stepan Arkadich, lo conoscete. Adesso ha avuto il posto di membro del comitato di una commissione e qualcosa ancora, non ricordo. Certo, là non c'è nulla da fare. Ebbene, Dolly, non è mica un segreto, ma ci sono 8.000 rubli di stipendio. Provate, chiedetegli se il suo impiego è utile. Vi dimostrerà che è utilissimo ed è uomo sincero. Ma non si può non credere all'utilità degli 8.000 rubli. «Sì, mi ha pregato di riferire a Daria Alexandrovna che ha avuto il posto», disse scontento Sergei Ivanovich, ritenendo che il principe parlasse a sproposito. «Appunto così è l'unità di pensiero dei giornali. Me l'hanno spiegato. Non appena c'è una guerra, hanno un reddito due volte maggiore. E come non devono ritenere che le sorti del popolo e degli slavi e tutto ciò... A me molti giornali non piacciono, ma questo è ingiusto», disse Sergei Ivanovich. «Io porrei soltanto una condizione», seguitò il principe. «Alphonse Karr lo scrisse benissimo prima della guerra di Prussia. Voi stimate che la guerra sia indispensabile? Benissimo! Chi predica la guerra vada in una legione speciale, d'avanguardia, e all'assalto, all'attacco, innanzi a tutti». «Saranno belli i direttori», disse Katavasov mettendosi a ridere forte, immaginando i direttori che conosceva in quella legione scelta. «Ma che, scapperanno via», disse Dolly, «daranno soltanto noia». «E se scapperanno, di dietro bisognerà tirare a mitraglia o mettere dei cosacchi con le fruste», disse il principe. «Ma questo è uno scherzo, e uno scherzo poco buono, scusatemi, principe», disse Sergei Ivanovich. «Io non vedo come questo sia uno scherzo, che...» Voleva cominciare Lievin, ma Sergei Ivanovich lo interruppe. «Ogni membro della società è chiamato a fare il lavoro che gli è proprio», disse egli. «Anche gli uomini di pensiero compiono il loro lavoro, esprimendo l'opinione pubblica. E l'unanime e piena espressione dell'opinione pubblica è un merito della stampa e nello stesso tempo un fenomeno che rallegra. 20 anni fa avremmo taciuto e ora si sente la voce del popolo russo, che è pronto a levarsi come un solo uomo». Ed è pronto a sacrificarsi per i fratelli oppressi. È un grande passo e un pegno di forza. «Ma non si tratta mica soltanto di far dei sacrifici, ma anche di uccidere i turchi», disse timido Lievin. «Il popolo fa sacrifici ed è pronto a far sacrifici per la propria anima e non per uccidere», egli soggiunse, collegando involontariamente la conversazione con le idee che lo occupavano tanto. «Come per l'anima? Per un naturalista, capirete, è una espressione imbarazzante. Che cos'è l'anima?» disse sorridendo Katavasov. «Ah, lo sapete. Ecco, com'è vero Dio, non ne ho la più pallida idea», disse con una forte risata Katavasov. «Io non sono venuto a metter pace, ma guerra, dice Cristo», obiettò da parte sua Sergei Ivanich, riportando semplicemente, come fosse la cosa più comprensibile, quello stesso passo del Vangelo che più di tutti tormentava Lievin. «È proprio così», ripeté di nuovo il vecchio che stava proprio accanto a loro, rispondendo a un'occhiata gettata per caso su di lui. «No, amico mio, siete battuto, battuto, completamente battuto», gridò allegramente Katavasov. Lievin arrossì di stizza, non perché era stato battuto, ma perché s'era intrattenuto e s'era messo a discutere. No, io non posso discutere con loro, pensava. Loro hanno addosso una corazza impenetrabile e io sono nudo. Vedeva che convincere il fratello e Katavasov non si poteva e ancor meno vedeva la possibilità di consentire con loro. Ciò che essi predicavano era quella stessa superbia d'intelletto che lo aveva quasi rovinato. Non poteva consentire che decine di persone, nel cui numero era anche suo fratello, avessero il diritto, in base a quello che dicevano loro le centinaia di ciarlatani volontari che giungevano nelle capitali, di affermare che essi, con i giornali, esprimevano la volontà e il pensiero del popolo, e un pensiero che si esprimeva nella vendetta e nell'uccisione. Non poteva consentire con questo, perché non vedeva l'espressione di questi pensieri nel popolo in mezzo al quale viveva, e non trovava questi pensieri in se stesso. Ed egli non poteva considerarsi nient'altro che una delle persone componenti il popolo russo, e soprattutto perché insieme col popolo non sapeva, non poteva sapere in che cosa consistesse il bene comune, ma sapeva con certezza che il raggiungimento di questo bene comune era possibile soltanto con un severo adempimento di quella legge di bontà che si rivela a ogni uomo. E perciò non poteva desiderare la guerra e predicare in favore di scopi comuni, quali che essi fossero. Egli diceva, insieme con Mihailić e col popolo, che aveva espresso il proprio pensiero nella leggenda della chiamata dei variaghi, «Regnate e siate i nostri signori. Noi promettiamo con gioia una completa sottomissione. Tutto il lavoro, tutte le umiliazioni, tutti i sacrifici ce li assumiamo noi. Ma che non siamo noi a giudicare e decidere». E ora il popolo, secondo le parole di Sergej Ivanich, rinunciava a tale diritto comprato a così caro prezzo. Desiderava ancora dire che se l'opinione pubblica era giudice infallibile, allora perché la rivoluzione, la comune, non erano altrettanto legittime come il movimento a favore degli slavi? Ma tutti questi erano pensieri che non potevano decidere nulla. Una sola cosa si poteva indubbiamente vedere, era che, nel momento presente, la discussione irritava Sergej Ivanovich. E perciò discutere era male. E Lievin tacque e rivolse l'attenzione degli ospiti sul fatto che le nuvolette s'erano addensate e che, per sfuggire alla pioggia, era meglio tornarsene a casa.